Questa sera potremmo dedicarci, sempre in questo percorso, alla scoperta di come si è formata la parola di Dio, no? Di come Dio si è fatto dire dagli uomini, che questa è la Bibbia, appunto. Noi siamo partiti puntando sul momento genetico di questo discorso su Dio, che è da tutti identificato con Mosè, il monoteismo di Mosè, la sua novità rispetto alle religioni semitiche, babilonesi in particolare, dell'antica Mesopotamia. Questo ci ha permesso di capire come per un verso da queste culture si attingono tradizioni, si attinge una storia, appunto, però la si reinterpreta, e quindi la novità dello yavismo rispetto alle regioni dell'antica Mesopotamia, la riscrittura di Genesi alla luce dello yavismo, no? Attraverso le tradizioni deuteronomiche e sacerdotale, e quindi questa riscrittura che dura dei secoli e che rilegge, appunto. Abbiamo visto anche un momento della storia dei patriarchi, facendo scattare quest'idea, perché nell'episodio del sacrificio di Abramo abbiamo colto uno dei punti più alti della struttura dell'alleanza, dello scambio del dono, no? Come cuore dello yavismo, che va però a rileggere delle storie patriarcali che probabilmente erano politeiste, erano appunto. Quindi abbiamo toccato un momento di Genesi, dei patriarchi, il passaggio del Mar Rosso come testo chiave, uno dei più mitologici, appunto, della liberazione dall'Egitto, perché era molto più facile parlare del Decalogo, per esempio, no? Ci siamo fermati l'altra volta sull'ingresso nel paese di Canaan, il processo storico della sedentarizzazione e l'inculturazione in religioni diverse, la messa in sincretismo dello yavismo con tutta l'operazione di un'elite che vuole mantenere la fedeltà allo yavismo più puro. E anche lì abbiamo fatto un esempio: Elia e la religione di Baal, no? E quindi vorrei questa sera dedicare qualche riflessione, diciamo, sul fenomeno dei re, o se volete la religione e la politica, lo yavismo e la regalità, la politica. Come è interessante il discorso, perché fa capire, noi oggi siamo così superficiali, così fragili, no? Che non siamo più capaci di parlare seriamente di politica, e tantomeno del rapporto tra fede e politica, i cristiani poi, no? E in realtà la Bibbia ha un grossissimo capitolo dove proprio attraverso la politica si elabora una parola di Dio. Cioè dire che uno degli elementi fondamentali della rivelazione del Primo Testamento è la regalità, accanto alla profezia, al sacerdozio, alla sapienza, la regalità, appunto, vuol dire quello. Vuol dire che l'esperienza dell'uso del potere legittimo, che era il re, appunto, no? È un luogo dove Dio parla. E però non vorrei prenderlo da quel lato dove poi si istituisce anche la figura messianica regale, il discendente di Davide. Cioè non voglio seguire quella pista che è quella più percorsa, ovviamente più percorsa. Vorrei invece stare in questa articolazione concreta che c'è tra il funzionamento del potere o dei poteri, appunto, e la solidarietà o la fraternità, no? Perché questa è la politica in realtà, no? Esercitare il potere in maniera che si realizzi la fraternità, no? La solidarietà. E quindi la questione è la questione del rapporto potere-solidarietà. Vorrei percorrere brevemente il periodo della monarchia in Israele e in Giuda, quindi anche qui si fa quel gioco di fare 5-6 secoli, no? A partire dall'inizio della regalità, che è attorno all'anno 1000-1050 fino al 600, no? Per mostrare come il potere e la solidarietà si sono concretamente articolati. Quindi, anche qui non seguendo un percorso dettagliato, ma i tratti sintetici di questa preoccupazione costante degli autori della Bibbia sulla questione della giustizia sociale. Questa è la questione. La questione della giustizia sociale. E noi la guardiamo soprattutto nel suo rapporto con la fedeltà al Dio dell'Alleanza. Il rapporto tra fede e giustizia. Giustizia come senso della politica, appunto. Come qualità umana dei rapporti tra i diversi, la giustizia. E allora, per cominciare a capire cosa è successo quando è intervenuto il regime del re, no? Conviene riagganciarci ai discorsi che stavamo facendo l'altra volta, alle origini della sedentarizzazione di Israele. Ci sono dei gruppi di seminomadi, no? Dei pastori di piccolo bestiame che vivono un po' sui margini erbosi del deserto, no? Il regime sociale di questi gruppi, di questi pastori, è quello della tribù. Quindi è un popolo, diciamo, a organizzazione tribale, al cui fondamento stanno due elementi, due pilastri. Il primo è costituito dai legami di sangue, che assicurano al gruppo un'unità molto forte. Cioè, alla base c'è l'idea di famiglia allargata, no? Con un capo, un padre di famiglia. Il clan, che raggruppa diverse famiglie, ognuna delle quali ha una sua autonomia. Il clan è amministrato da un collegio di anziani. Diversi clan sono riuniti in una tribù, con un capo il cui ruolo è di essere un po' arbitro tra i clan. Questa è pressappoco la struttura sociale di Israele, no? A tutti i livelli di questa organizzazione i membri hanno coscienza forte di essere uniti in ragione del sangue, appunto. Il secondo pilastro è la solidarietà tribale, che è una necessità, evidentemente, date le condizioni dure della vita nel deserto e del nomadismo. La solidarietà è una condizione di sopravvivenza. Cioè, in queste condizioni la collettività è indispensabile alla sopravvivenza dell'individuo. E l'individuo, d'altra parte, si mette volentieri a servizio del gruppo. E quindi la caratteristica fondamentale di questi gruppi nomadi è questa stretta coesione sociale. Un po' noi l'abbiamo conosciuto nei nostri paesi contadini, un po', anche se evidentemente è una situazione molto diversa. Poco alla volta queste tribù si sedentarizzano in Canaan e si raggruppano tra loro. E nei primi tempi la tribù perde la sua importanza. L'organizzazione si basa più sul clan, che è installato in un villaggio e nella campagna circostante. Ma rimane la struttura egualitaria. Ed è interessante perché la Bibbia porta chiari riflessi di questa situazione. Alcune leggi di questa epoca sono conservate nel libro dell'Esodo e sono riunite in una grande raccolta che è chiamata il Codice dell'Alleanza, che va dall'Esodo 20-22 a Esodo 23-19. Cioè subito dopo il Decalogo, subito dopo i 10 comandamenti, c'è il Codice dell'Alleanza. Vi leggo solo i titoli della nostra Bibbia per darvi l'idea di che cosa si tratta. Legge dell'altare, quindi leggi del rito, no? Leggi sugli schiavi, omicidio, ferite e colpi, furti di animali, delitti che esigono un indennizzo, violenza a una vergine, lo stupro, leggi morali e religiose, primizie e primogeniti, finisce così, poi i doveri verso i nemici, anno sabbatico, ancora regole religiose, le feste di Israele. Allora, se noi avessimo tempo di leggere questi due capitoli, potremmo tirar fuori il rapporto alla solidarietà, che è il tema che andiamo inseguendo, delle cose molto interessanti, no? Per esempio, primo raggruppamento di leggi, ci sono leggi che custodiscono, difendono soprattutto coloro che sono deboli. Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché siete stati forestieri nel paese d'Egitto. Non maltratterai la vedova e l'orfano. Se tu lo maltratterai, quando invocherai da me l'aiuto, io ascolterò il suo grido, la mia collera si accenderà e vi farò morire di spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Quindi gli stranieri, gli orfani, le vedove, chi è in difficoltà economica, la legge li protegge proibendo il prestito e interesse, l'usura, e vegliando sul rispetto dei loro diritti durante i processi. Quindi questo è un primo capitolo, la difesa dei più fragili. Un secondo riguarda il lavoro, noi diremmo, soprattutto il lavoro dei servi e dei gesti concreti di condivisione coi poveri. Così per esempio la legge del sabato, per 6 giorni farai i tuoi lavori, ma nel 7° giorno farai riposo, perché possano goder quiete il tuo bue, il tuo asino, e possano respirare i figli della tua schiava e il forestiero. Riguardo al lavoro dei contadini, quando il lavoro dei servi diventa più pesante perché si introduce l'agricoltura, che è un di più, oltre all'allevamento che resta l'attività principale, bisogna proteggere i lavoratori e garantire loro un giorno di riposo. E siccome l'allevamento può assicurare la sussistenza e la coltivazione rappresenta un'aggiunta, l'israelita può anche fare a meno dei frutti della terra periodicamente, donde la legge di lasciar stare la terra ogni 7 anni. Per 6 anni seminerai la tua terra, ne raccoglierai il prodotto, ma nel 7° anno non la sfrutterai e la lascerai incolta, ne mangeranno gli indigenti del tuo popolo. Così farai per la tua vigna e per il tuo oliveto. Infine, anche verso i nemici, che sono uguali. Quando incontrerai il bue del tuo nemico, il suo asino dispersi, glieli dovrai ricondurre. Quando vedrai l'asino del tuo nemico accasciarsi sotto il carico, non abbandonarlo a se stesso, mettiti con lui ad aiutarlo. Il dovere di solidarietà clanica passa davanti a tutto, anche davanti all'inimicizia personale, appunto. Stiamo parlando, per chi è arrivato adesso, stiamo cercando di cogliere l'idea di Dio, meglio la parola di Dio, e in particolare la custodia della parola affidata a Yahweh, quindi dello Yahvismo, all'interno della fondazione dei re, e quindi attraverso la politica, no? E per capire cosa ha voluto dire l'arrivo dei re rispetto alla giustizia sociale, stiamo analizzando questo tipo di solidarietà clanica che governa queste tribù nomadi, no? E adesso stavo riassumendo alcuni passaggi del codice di Esodo, che va dal capitolo 22 al capitolo 23, che ha alcune di queste leggi della solidarietà, no? Ovviamente lo si intuisce, no? Non bisogna idealizzare quest'epoca antica, Se ci sono volute delle leggi vuol dire che c'erano dei problemi, prima roba. Quando si fanno le leggi è perché non vengono osservate, no? C'è bisogno di proclamare le leggi. Ma globalmente, per quanto se ne sappia, l'immagine che esce da questo codice dell'alleanza è quella di una società relativamente egualitaria, dove la giustizia appunto sociale è abbastanza garantita. Certo, incominciano a formarsi diversi strati sociali in rapporto al possesso della terra. Ma in questa società la solidarietà sembra spontaneamente riconosciuta come un valore sociale essenziale. E questo ideale è fondato sulla teologia della religione yahvista. È Dio, il Signore liberatore degli schiavi, che se ne fa garante. Se tu lo maltratterai, io ascolterò il suo grido. Avete sentito? E questo fondamento religioso sarà una causa determinante del permanere di questo ideale in Israele. Il corollario politico di questa solidarietà è un potere vicino al popolo, evidentemente, no? Nei testi narrativi si parla spesso dei presbiteri, degli anziani e dei capi, che gestiscono insieme la politica locale di un paese o di un gruppo di villaggi, che è un prolungamento della struttura clanica, appunto. Questi responsabili, che hanno un ruolo amministrativo e talvolta militare, sono i garanti dell'autonomia tribale. Al di sopra di loro c'è forse un'autorità sociale, il principe, che fa il principe di un posto, come cita 22-27 di Esodo, una specie di arbitro chiamato a decidere le questioni tra i clan. E non so se basta questo accenno per far capire da dove viene l'ideale di solidarietà che sta alla base della socialità di Israele. Cioè, ci sono dei valori vissuti al tempo del nomadismo che sono durati nei primi tempi dell'installazione in Palestina. E questo è sempre rimasto in qualche maniera il riferimento ideale di come quando eravamo nel deserto e capivamo fratelli, eravamo sostenuti dalla fede, eravamo tenuti uniti dalla speranza della terra promessa, no? Ma questo ideale, strettamente legato alla religione yahvista, viene scosso da una trasformazione radicale degli equilibri sociopolitici nel momento in cui si crea lo Stato monarchico, il momento in cui si introduce la figura del re, no? Infatti, cosa succede? Che dall'inizio dell'undicesimo secolo i clan del centro della Palestina avevano tra loro legami etnici e religiosi o interessi comuni di difesa e di economia. Nella seconda metà dell'undicesimo secolo arrivano a darsi una struttura di Stato, virgolette, sotto una pressione straniera. A ovest la minaccia viene dai popoli del mare, i filistei, no? Allora la Bibbia è tutta piena, no? Golia, che ha sconfitto i filistei, Saul che combatte i filistei, no? Quindi la minaccia da ovest dei popoli del mare, e a est i piccoli regni della Transgiordania, soprattutto gli Ammoniti, no? Il regno di Saul è un regno tagliato su questa situazione, no? Per far fronte a questa situazione precaria, perché il regno di Saul si limita alla parte centrale del paese, pur intrattenendo delle relazioni con le tribù di Giuda, del sud, appunto, che sarà Gerusalemme. Appunto. Sotto Davide, invece, questo regime diventa una vera monarchia, una reale potenza militare, con un territorio nettamente più vasto e una prima organizzazione amministrativa. Ma all'inizio si trattava soltanto di un'unione di tribù che volevano assicurare la loro sopravvivenza e la loro autonomia minacciata. Ma di fronte alla necessaria evoluzione verso una monarchia ci furono subito delle reticenze, che erano fondate evidentemente sull'autonomia delle singole tribù, ma anche sull'esperienza dei regni vicini e delle città-stato di Canaan. Samuele, quando gli chiedono di consacrare un re, li avvisa, no? Li mette in guardia sulle possibili conseguenze del chiamare un re. Vi leggo il passo. Dunque, il 1 Samuele, capitolo 8, versetti 11 e 17. Stiamo sempre leggendo la parola di Dio, se qualcuno va fuori testa, pensa che stiamo raccontando. Che la provocazione è quella, non vi sto raccontando la storia di Israele. Allora, 11, dove è l'11? Ho sbagliato, ho aperto il 18 invece dell'8, la vista migliora sempre. Samuele riferì tutte le parole del Signore al popolo che gli aveva chiesto un re. Disse loro: queste saranno le pretese del re che regnerà su di voi. Prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri e ai suoi cavalli, li farà correre davanti al suo cocchio. Li farà capi di migliaia, capi di cinquantine, li costringerà ad arare i suoi campi, a mietere le sue messi, ad apprestargli armi per le sue battaglie e attrezzature per i suoi carri. Prenderà anche le vostre figlie per far le sue profumiere, cuoche e fornaie. Si farà consegnare ancora i vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti più belli e li regalerà ai suoi ministri. Mi spiego. Sulle vostre sementi e sulle vostre vigne prenderà le decime, le darà ai suoi consiglieri e ai suoi ministri, vi sequestrerà gli schiavi, le schiavi, i vostri armenti migliori, i vostri asini e li adopererà nei suoi lavori. Mietterà la decima sui vostri greggi e voi stessi diventerete suoi schiavi. Allora griderete a causa del re che avrete voluto eleggere, ma il Signore non vi ascolterà. Evidentemente quest'opera profetica sulla politica è fondata, come intuite, sull'analisi di una buona politica. Non dovrebbe essere così. È fondata su un'analisi del buon funzionamento della regalità, che però deve poi necessariamente fare così. Perché per essere efficace e stabile un re ha bisogno di un esercito. Ha bisogno di arsenali, vedete che ha bisogno di un'amministrazione, di una corte. Tutto questo deve essere mantenuto, costa molto. Servono palazzi, una servitù, è necessario imporre delle tasse, esigere un servizio militare o civile. In questo modo il discorso di Samuele sviluppa il rovescio della medaglia, le conseguenze negative di questa istituzione. Sul piano sociale ci sarà una destabilizzazione dell'ordine socio-economico della solidarietà, no? E questo è il confronto che Samuele fa. Cioè ci sarà un ribaltamento dell'ordine di tipo clanico, che è grosso modo ugualitario. L'unità di base, la famiglia, viene scossa. Il re si prende i figli e le figlie come soldati e come servi e quindi priva il clan delle forze vive, resta lì i vecchi e i bambini, appunto. Dal punto di vista economico si assiste alla statalizzazione di alcuni mezzi di produzione, le terre, gli animali, all'imposizione di imposte, le decime, e questo contribuirà a squilibrare il sistema di produzione tradizionale. E infine, sul piano politico, la società viene centralizzata e gerarchizzata dall'alto. Ministri, funzionari, militari sono il prolungamento del potere centrale da cui tutti dipendono. Insomma, la società tradizionale viene radicalmente trasformata, no? E una serie di ostacoli ci saranno per la solidarietà clanica. È probabilmente perché presentano questi sconvolgimenti che i piccoli proprietari liberi cercano di contrastare questa evoluzione che si profila e cercano di difendere l'ordine antico, appunto. Lungo il tempo queste paure di Samuele si riveleranno esatte. Non subito. Non subito. Perché il potere di Davide può contare su un consenso popolare. Anzitutto perché Davide è stato scelto direttamente dagli uomini di Giuda, come dice secondo Samuele, e dagli anziani di Israele. E quindi la sua regalità si fonda sulla solidarietà nazionale, che viene alimentata, si canta la grandezza di Davide perché ha sconfitto i Filistei, no? Basata sulle vittorie militari ripetute e dal vantaggio che il giovane regno ne trae: ampliamento del territorio, arricchimento economico, fierezza nazionale, sviluppo della cultura. Tutto questo permette di sopportare gli inconvenienti. La centralizzazione attorno a Gerusalemme, che è la capitale del re, l'organizzazione che viene abbozzata. Davide regnò, dice secondo Samuele, su tutto Israele e pronunziava giudizi e faceva giustizia a tutto il popolo. L'esercito e gli ufficiali, ci sono tutte le descrizioni secondo Samuele, il censimento, stabilito probabilmente in vista di un'imposizione delle tasse e la chiamata al servizio militare, eccetera. No? È sotto Salomone che incomincia la crisi subito. Salomone 970-933, secondo il racconto. Perché sapete, dopo qui c'è il solito strato storico che mette in discussione un sacco di robe. Appunto, questo punto non è decisivo per noi. Sotto Salomone l'organizzazione amministrativa del territorio pone le basi di una vera e propria società di classi. Dunque questo re, per capire, era salito al trono in seguito a intrighi di corte, come racconta il primo capitolo del primo libro dei re. Il suo potere dunque non aveva il consenso del popolo, non poteva basarsi sulla designazione del popolo. E d'altra parte, grande amministratore, innegabilmente, grande amministratore, Salomone lancia il paese in vaste imprese di costruzioni. Il Tempio, il Palazzo di Pietra a Gerusalemme, sempre il primo dei re, una serie di città fortificate, un porto e una flotta. Ovviamente qual è il riscontro? Le tasse. Questi grandi lavori hanno probabilmente per un certo tempo cementato, galvanizzato il popolo attorno all'idea del grande Israele, all'idea nazionalistica, appunto, paese potente, glorioso, sicuro. E molti hanno approfittato del benessere e della tranquillità del paese. Solo che dietro la faccia dorata della prosperità si forma una società a diverse velocità. Società di classi, è quello che succede in tutte le società quando si diventa un po' avidi, no? Quello sta succedendo nei nostri giorni in maniera accentuata, ma in tutte le società evolute. Società a diverse velocità, ci sono i ricchi sempre più ricchi e ci sono lo sfracca di poveri, no? Allora, anzitutto la corte del re diventa molto più ampia che i tempi di Davide, il governo è più complesso, più numeroso, ci sono tutte le citazioni, ma appunto non so, ci perdiamo. L'harem di Salomone, anche se probabilmente non ha le cifre, cioè, come Cassano, no, non seguite il calcio, quindi non lo sapete. Ma comunque anche la Bibbia faceva come i giornali di oggi, per cui attribuiva migliaia e migliaia di donne a Salomone, non è così di sicuro. Però doveva avere un harem a misura della sua gloria. Il mantenimento di tutto questo sistema era certamente costoso e ovviamente era sulle spalle del popolo, così come l'esercito e in particolare la famosa cavalleria di Salomone. No. In funzione di questo, ovviamente, si divide il paese in distretti amministrativi, coi prefetti a capo, sempre in funzione del tirar su, no? Del controllare e tirar su. Ogni distretto doveva provvedere al mantenimento della corte un mese all'anno. 12 distretti, 12 anni, un re e tutta la sua roba. Alghera mangiava, capito? Accanto ai prefetti c'erano altri funzionari del re, erano incaricati dei lavori pubblici. Questi capi dei lavori comandavano al popolo in maniera evidentemente un po' arbitraria, dura. Quindi il popolo era sottoposto a corvée, a una specie di lavoro di Stato obbligatorio. E in fondo alla scala di queste classi c'erano gli schiavi di Stato, in maggioranza stranieri, ovvio, e per lo più prigionieri di guerra. Se interessa qualcuno, sto citando Primo Libro dei Re, capitolo 9. Ora, la società clanica tradizionale è chiaro che non poteva resistere a questo trattamento scioccante. Essa si andò disgregando progressivamente in seguito alle riforme di Salomone e soprattutto a causa di questa divisione amministrativa, che sostituiva un po' alla volta i legami di sangue, di parentela e le alleanze di clan con dei legami formali. Cioè è una base antropologica, si direbbe oggi, simbolica, storica. Si sostituisce un'organizzazione burocratica, fiscale, economicistica, appunto, no? Mi sembra di stare a fare un'analisi sociale di oggi, mi pare, per alcuni passaggi sono proprio tale quale. L'ombra del faraone plana di nuovo su Israele. E questo scatena una reazione alla morte di Salomone. Cioè il popolo che legge teologicamente questa vicenda dice: stiamo tornando schiavi, no? Questa politica aveva esasperato il popolo, il quale, nei confronti del figlio e successore di Salomone, che si chiama Roboamo, non accetta, si desolidarizza, non dà legittimità, e chiede a lui una riduzione dei pesi. Primo Libro dei Re, capitolo 12. Roboamo andò in Sichem, perché tutto Israele, cioè le 10 tribù del nord, escluse le 2 di Giuda, del sud, perché tutto Israele, d'ora in poi Israele si intende il nord, il regno del nord, era venuto in Sichem per proclamarlo re e dissero a Roboamo: tuo padre ci ha imposto un pesante giogo, ora tu alleggerisci la dura schiavitù di tuo padre. Alleggerisci il giogo pesante che ci ha imposto e noi ti serviremo. Roboamo consulta i consiglieri, ha fatto qualche calcolo sulla finanziaria, sentito gli amici degli amici, cioè di non danneggiare gli amici degli amici degli amici, e poi Roboamo torna indietro e dice: mio padre vi ha imposto un giogo pesante, io lo renderò ancora più pesante, per capire. Io renderò ancora più grave il vostro giogo. Mio padre vi ha castigato con fruste, io vi castigherò con flagelli. Il re, insomma, non ascoltò il suo popolo. Quando compresero che il re non dava loro ascolto, tutti gli israeliti risposero: che parte abbiamo con Davide? Pensate tutta la teologia davidica, no? Messianica anche. Che parte abbiamo con Davide e la sua discendenza? Non abbiamo eredità con il figlio di Jesse. Alle tue tende, Israele. E Israele andò alle sue tende. Capitolo 12, Primo dei Re, sempre. Quindi le tribù si ribellano, si danno un nuovo re, e qui cominciano i macelli, appunto, che si chiama Geroboamo, il quale era un ex capo di lavori forzati di Salomone, che un profeta aveva spinto alla ribellione e che aveva dovuto rifugiarsi in Egitto per sfuggire al suo padrone. Quindi restano fedeli a Roboamo, il figlio di Salomone, restano fedeli soltanto le due tribù, solo le tribù di Giuda. Roboamo, giunto a Gerusalemme, convocò tutta la casa di Giuda e la tribù di Beniamino per combattere contro Israele, le 10 tribù del nord, e restituire il regno a Roboamo, figlio di Salomone. Ma il Signore disse a Semeia, uomo di Dio, riferisci a Roboamo e a tutta la casa di Giuda, di Beniamino e al resto del popolo, dice il Signore, non marciate per combattere contro i vostri fratelli israeliti, ognuno ritorni a casa perché questa situazione è stata voluta da me. Questo racconto mostra come il potere forte ha risvegliato contro di sé gli antichi valori di solidarietà popolare e di autonomia dei clan. Questi fanno blocco per alleggerire i pesi che gravavano su di loro e poi fanno una secessione, si danno un altro re. E ciò che è impressionante, appunto, nel racconto è che questo è chiaramente appoggiato da Dio. Come se Dio, per chi scrive sto testo, no, nel nome di Yahweh, appunto, nel nome dell'alleanza, come se Dio dichiarasse illegittimo un potere che non è più a servizio del popolo, ma mette il popolo a servizio della sua politica. Cioè un popolo privato della sua libertà, un potere che priva il popolo della sua libertà e costruisce strutture che distruggono la solidarietà, Dio non lo sostiene. A lui sarebbe piaciuto il tipo di re che gli antichi consiglieri di Salomone avevano descritto a Roboamo, dandogli questo avviso: se ti mostrerai arrendevole verso questo popolo, se dirai loro parole gentili, se li servirai, essi saranno tuoi servi per sempre. La reazione di solidarietà, lo sappiamo, non riuscirà a rovesciare il movimento iniziato dalla politica di Salomone. Nei due regni ormai divisi, la società tradizionale sarà poco a poco smantellata dal rafforzarsi del potere del re e si assisterà a una frantumazione progressiva della solidarietà.